Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.
Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Una questione di soldi, pubblicato da Sonzogno, è il nuovo romanzo di Gabriella Genisi con protagonista Lolita Lobosco, commissaria della sezione omicidi di Bari, che ha ispirato anche una serie TV della Rai. Su Lolita pesa, lo sappiamo un po', la morte del padre, che era stato ucciso quando lei era piccola. Nei romanzi il padre era un carabiniere, mentre nella serie TV è diventato, diciamo, un contrabbandiere di sigarette. Questa è una piccola differenza fra romanzi e serie TV. In questo romanzo Lolita è sui 50 anni, ha sempre accanto a sé l'amica di una vita, Marietta, che è un procuratore capo, mentre dal punto di vista sentimentale ha lasciato Giancarlo Caruso a causa dei suoi ripetuti tradimenti. Insomma, lui nel frattempo si è trasferito a Manfredonia. Sul fronte professionale invece deve indagare sulla morte di una donna, Margherita, caduta dal balcone di casa. Si può dire, perché insomma non è uno spoiler in questo senso, che fin da subito Lolita Lobosco intuisce che si tratti insomma di un omicidio e non di un gesto volontario. Lolita è particolarmente turbata da questa indagine perché la vittima le somiglia fisicamente e sembra anche un po' caratterialmente. E lei tra l'altro si trova in una fase anche un po' delicata della sua vita, quindi tende un po' a rispecchiarsi insomma nella vittima di questo omicidio. Gabriella Genisi, partiamo appunto dalla fase della vita di Lolita, perché l'abbiamo conosciuta sempre con questo piglio deciso, sferzante, a volte sarcastica. In questo libro tu la definisci con piglio a metà fra la parata militare e lo struscio del sabato sera. Ecco, nel corso dei romanzi mi sembra che sia diventata leggermente più riflessiva. Cos'è? Questione di età?
Questione di età, decisamente. Lei si avvicina ai 50, io mi avvicino ai 60, e quindi è inevitabile che poi, come dire, i personaggi. Dice Baricco che l'autore non lo trovi nelle storie, lo trovi nei dettagli, no? Quindi in questa vena riflessiva che un po' in questo momento storico mi riguarda, sicuramente anche il mio personaggio ne fa un po' le spese, quindi lei è diventata molto più riflessiva e anche in un momento della sua vita in cui la storia d'amore con Caruso si è conclusa, per cui si guarda un po' intorno, legge, non sa cosa vuole. Però devo dire che forse è diventata anche un po' più quieta, per cui anche nella vita professionale riesce a indagare con maggiore equilibrio.
Hai fatto dei riferimenti anche a te stessa. Fra i tuoi personaggi ricordo anche Chicca Lopez. Lolita Lobosco è quella che è un po' più rispetto all'altra, il tuo alter ego?
Un po' di più, sì, soprattutto perché Lolita vive nello stesso contesto che vivo io, quindi la sovrapposizione è molto più facile. E comunque anche a livello di età, io sono del 65, Lolita Lobosco idealmente è del 1973, quindi potrebbe essere mia sorella, mentre Chicca Lopez è molto più giovane. Tra l'altro in questo periodo sto lavorando al prossimo e quindi mi suddivido un po' tra le due.
Per quanto riguarda invece la vita sentimentale, lo dicevamo prima, Lolita Lobosco ha appena lasciato insomma Caruso a causa dei suoi diversi tradimenti e poi insomma in questo romanzo incontrerà un'altra persona, ma anche qui dal punto di vista sentimentale che fase della vita è per Lolita Lobosco?
Lolita è sempre alla ricerca di qualcosa. Il mito platoniano, no? della mela, della metà dell'uomo, quindi di questa divisione che Zeus in Illo Tempore compì, un po' l'ha influenzata. Quindi lei è sempre alla ricerca della persona giusta, della persona che la completi. Alla fine di questo libro, però, lei scopre che probabilmente, cioè, cercava la cosa sbagliata. Ecco, ci sarà una svolta imprevista che anch'io, quando ho scritto il libro, non immaginavo, ma che è arrivata, perché non uso, non è nelle mie abitudini preparare una scaletta prima, ma lascio un po' che i protagonisti decidano un po' quali intrecci la storia deve avere. E ci sarà una sorta di colpo di scena proprio che farà comprendere a Lolita cosa in realtà li stesse cercando.
Chiaramente noi non diremo nulla di questo colpo no. di scena, che riguarda la cosiddetta trama orizzontale, quella che poi insomma può andare avanti anche in altri romanzi. L'ultimo dettaglio che riguarda insomma la trama orizzontale è la sua amicizia con Marietta, appunto procuratore capo. La vediamo sempre accanto a lei, si confidano questioni di vita, esistenziali, questioni sentimentali. Quanto è importante effettivamente per Lolita la presenza di Marietta nella sua vita?
Tantissimo, è una sorta di famiglia laica, quella composta da Marietta, anche dai suoi due collaboratori, Esposito e Forte, a cui Lolita è molto legata. Marietta ha una presenza costante nella sua vita, un po' si compensano, perché Lolita è un po' più riflessiva, mentre Marietta è una sorta di cavalla pazza che insomma fa delle cose che Lolita non sempre approva. E anche in questo libro le due battibeccano un pochino, perché la proposta che Marietta fa a Lolita è una proposta che la inquieta, che la coglie di sorpresa e che inizialmente la fa anche reagire male, in maniera non amichevole con Marietta. Però a parte questo, è dai tempi dell'università, è una presenza costante, sai, gli amori passano, le amicizie vere non passano mai.
Venendo invece alla cosiddetta trama verticale, quindi al caso di cui si deve occupare in questo romanzo Lolita Lobosco, abbiamo detto che la vittima è una donna, 46 anni, Margherita Colonna, separata. C'è un particolare che colpisce Lolita Lobosco sulla scena di quello che sembra essere inizialmente un suicidio, ma l'abbiamo anticipato, di fatto è un delitto su cui deve indagare. Cioè, questa donna è caduta dal balcone ed era truccata di tutto punto, aveva le scarpe insomma della stessa marca che usa Lolita Lobosco, quindi molto chic, di lusso, e Lolita pensa subito: se avesse voluto togliersi la vita non l'avrebbe fatto in questo modo. E da qui partono un po' le sue indagini fra ex marito, naturalmente colleghi del lavoro, insomma tutti gli ambiti che bisogna indagare. In che modo cerca di portare avanti le indagini Lolita Lobosco?
Lolita si muove sempre a 360 gradi, quindi comunque cerca di ripetere i passi della vittima, in questo caso una vittima che calza come Lolita appunto un paio di Louboutin. Quindi inizialmente la famiglia, ma scopre ben presto che la famiglia di Margherita è una famiglia pressoché inesistente, quindi poi passa alla vita professionale e poi comincia a indagare anche nella vita privata più nascosta, quindi probabilmente relazioni, amicizie, e riesce a trovare, come dire, un pezzo mancante del puzzle, è proprio quel pezzo che cercandolo porta alla soluzione del caso.
Dicevo all'inizio che Lolita Lobosco è particolarmente turbata da questo caso, perché molte persone le dicono: beh, ma tu somigliavi proprio alla vittima, insomma, poi il fatto di indossare anche le stesse scarpe la mette in uno stato di inquietudine fin dall'inizio, forse anche perché in una fase, come dicevamo prima, di riflessione esistenziale nella sua vita.
Sì, questo caso la inquieta molto. Inizialmente lei è tale la somiglianza, Margherita sembra quasi la sua controfigura, che arriva anche a pensare che probabilmente e c'è stato uno scambio di persona, volevano colpire lei e non Margherita, ma ben presto questa ipotesi viene scartata. Però c'è, ha questa inquietudine che serpeggia per tutto il libro, e che poi avrà un risvolto imprevisto.
A proposito delle indagini che porta avanti la commissaria, lei dice spesso, e tu lo scrivi in questo romanzo, che il sesto senso, l'intuizione, è un elemento importante. Lei dice soprattutto per le donne che indagano, ma insomma in genere un po' nelle indagini. Quanto effettivamente conta per Lolita Lobosco l'intuizione?
Tantissimo, ed è una cosa tipicamente femminile, perché l'approccio degli investigatori, quindi degli uomini che fanno i commissari, che fanno gli investigatori, è un approccio molto più razionale, molto più tecnico. Invece la donna, proprio per diciamo una forma mentis completamente diversa, applica l'intuito. Quasi come prima scelta, ecco, all'approccio tecnico. E quindi probabilmente a volte anche un sogno, anche una combinazione di pensieri porta alla soluzione di un caso.
In questo romanzo a un certo punto c'è una telefonata con un altro personaggio, insomma famosissimo dei noir italiani, ossia con Salvo Montalbano. Come mai questa chicca?
Allora, perché diciamo, a parte che quest'anno ricorrono i 100 anni della nascita di Andrea Camilleri, e quindi è un modo per ricordarlo, ma io devo ad Andrea Camilleri la mia svolta gialla. Non avrei mai pensato di scrivere gialli, invece l'incontro con i libri del commissario Montalbano mi hanno fatto immaginare questo mio personaggio, che è Lolita Lobosco, che nasce non come alter ego di Montalbano, ma per riempire un vuoto di una figura femminile che mancava. Però se io non avessi letto Montalbano non ci avrei mai pensato, non mi sarei accorta di quel vuoto, e quindi comunque è un omaggio a lui.
Serie TV di grande successo, ispirata naturalmente al tuo personaggio Lolita Lobosco. Quanto la serie TV ha influenzato poi la tua scrittura?
Guarda, è una domanda che mi sono fatta nel momento in cui ho iniziato a scrivere il primo libro dopo la fiction, ed era Terra Rossa. Quindi, poiché nel libro ci sono soprattutto le linee orizzontali, che nella serie dei miei libri diciamo manca un pochino, io mi concentro più sulla storia verticale. Lì ci sono tanti personaggi che mancano nei miei libri, per esempio la moglie dell'ispettore Forte, per esempio la mamma di Esposito. Allora mi sono chiesta: devo inserire questi personaggi che nei miei libri sono appena accennati, cioè solo nominati? Ma poi ho pensato che sarebbe stata una forzatura, per cui ho scelto di andare per la mia strada, quindi con la stessa linea. L'unica cosa, mi favorisce tantissimo nella scrittura sentire le voci, quindi questo è importante.
Devo dire che anch'io, dopo aver visto Luisa Ranieri nella serie TV, io leggo la tua Lolita e sento la voce di Luisa Ranieri. Gabriella Genisi, un'ultima domanda. Anche in questo romanzo compaiono gli spaghetti all'assassina. Tu sei consapevole che da quando li hai inseriti nei tuoi romanzi sono diventati di moda non solo a Bari, ma in tutta Italia praticamente?
Guarda, sì, sono consapevole. La storia degli spaghetti all'assassina è una storia che ha tre fasi effettivamente, no? Cioè, la prima fase negli anni 50, quando questo ristoratore Francavilla inventa questa ricetta, poi viene ripresa dopo 30-40 anni, viene ripresa da un gruppo di amici che fondano l'Accademia dell'Assassina, e si ricomincia a parlare, ma soltanto a Bari, di questa ricetta. L'Accademia nasce nel 2013, quindi io le vedevo anche no, sui social l'assassina, decido di chiamare il libro, uno dei libri di Lolita, Spaghetti all'assassina, e poi c'è stata la fiction che ovviamente ha rilanciato questa ricetta un po' in tutta Italia, ma anche addirittura nel mondo adesso. E c'è stato un ristoratore, Celso La Forgia di Urban, che ha praticamente ripensato al suo ristorante, dedicandolo soltanto agli spaghetti all'assassina. È capitato Stanley Tucci, ha girato dei video e l'assassina è arrivata anche a New York, è arrivata in America e ormai. Quindi è una storia un po' composta dove ognuno ha avuto la sua importanza ed è una storia molto bella. Adesso a Bari non si fa altro che mangiare assassina.
Grazie a Gabriella Genisi, ora in libreria con Una questione di soldi, il nuovo romanzo con Lolita Lobosco, pubblicato da Sonzogno. Grazie.
Grazie.
Il cacciatore di libri.
Alice è una sedicenne molto legata alla madre Marta, non ha invece un buon rapporto con la sorella Federica che studia a Barcellona. Questo equilibrio però è rotto con l'arrivo del nonno materno che deve passare un periodo di convalescenza dopo un intervento all'anca. Il letto ortopedico, una differente divisione degli spazi, l'odore pungente del disinfettante dei farmaci, ma soprattutto lui, il nonno, esponente di una cultura maschilista e patriarcale che a causa della malattia diventa un despota capriccioso. Fa andar via una badante dopo l'altra e tutto l'accudimento alla fine ricade sulla figlia Marta, cosa che fa infuriare la giovane Alice. Soffre per la sopraffazione del nonno, ma anche per la remissività della madre. Si rifugia con i suoi amici storici, Anju e Kane, e arriva a desiderare quasi di uccidere il nonno. Tutto questo è raccontato in L'estate che ho ucciso mio nonno, scritto da Giulia Lombezzi, pubblicato da Bollati Boringhieri. Un romanzo intenso, dai sentimenti forti, che parte dalla rabbia di un adolescente per arrivare poi a scoperchiare segreti di famiglia, una famiglia in cui questo padre-nonno si è sempre imposto. Giulia Lombezzi, partiamo innanzitutto con la tua protagonista. Alice, una sedicenne, come tutte le adolescenti, chiaramente ha un carattere, insomma, altalenante. Noi la vediamo soprattutto profondamente arrabbiata, non solo col nonno, ma forse anche con l'intero mondo. Com'è la tua Alice?
Allora, come giustamente noti, Alice è arrabbiata. È arrabbiata perché si vede sottrarre la madre di fronte, una madre alla quale è molto legata, e vede che l'arrivo di questo nonno modifica completamente l'equilibrio che si erano create in casa. Lei vive sola con la madre perché i genitori sono divorziati e stavano bene insieme, nel senso che le era concessa tutta la quiete che lei richiedeva. A lei piace leggersi i fumetti e stare con gli amici, ma non chiede molto altro alla vita in questo momento.
È un'adolescente,
È
insomma, quindi
un'adolescente.
fa la vita dell'adolescente. A un certo punto del tuo romanzo tu scrivi, questo è il pensiero di Alice: cosa so di nonno? In casa sua ha appeso medaglie, bandiere e onorificenze. Una volta gli piaceva raccontare, ma io non ascoltavo. Lui ha sempre avuto il bisogno di dirsi, di manifestare a voce piena la propria presenza nel mondo. Ecco, questa presenza del nonno nel mondo diventa una presenza decisamente invadente in casa di Alice.
Eh sì, perché nonostante il suo corpo sia fragile, malato e lento, questo suo spirito di indomita antipatia, di indomito desiderio di comandare sugli altri e questa sua depressione che si dipana e, come il fumo delle sue sigarette, pervade tutto e dà un'impronta ai muri della casa, agli oggetti, al mood proprio che c'è. È veramente un'invasione per Alice e tutte le abitudini cambiano, per cui bisogna guardare la televisione a pranzo perché lui vuole vedere la televisione a pranzo e poi c'è sempre un'altra televisione accesa anche in salotto, quindi oltre a lui si sommano anche delle voci che lui si porta dietro, un costante lamentare, il fatto di chiamare la figlia 70 volte al giorno, soltanto per sentire che è lì per lui. Quindi da questo corpo così fragile, così debole, emana in realtà una violenza fortissima e anche se fisicamente non sarebbe più in grado di fare nulla, non serve, perché ha un'aura talmente scura e talmente rodata di autorità suprema che anche semiallettato, come poi sarà in certi momenti, comunque sarà lui il più forte.
E questa è la cosiddetta anche dittatura del malato, che bisogna avere il coraggio anche di ammettere, succede a volte. comprensibile perché c'è il dolore del malato, ma in questo caso c'è qualcosa di più, perché insomma si intuisce qui e là, viene raccontato nel romanzo, che questo nonno comunque è sempre stato un patriarca, uno che si doveva imporre. Ci sono delle scene sul passato in cui si capisce che Alice piccola non doveva disturbare il nonno, tutti in famiglia dovevano evitare che lui si arrabbiasse, quindi sicuramente in questo caso c'è il cosiddetto carico da 90, insomma non c'è solo la dittatura del malato, ma quest'uomo è oggettivamente urticante.
Sì, lo è, perché tu parlavi prima della rabbia di Alice, ma c'è anche la rabbia di lui, una rabbia che lo fa sembrare, come descrivo a un certo punto, cosparso di benzina. È una di quelle persone accanto alle quali uno non sa mai che cosa può o non può dire o fare, perché potrebbe esplodere verbalmente e non solo. E quindi chiaramente da giovane rappresentava una minaccia reale e anche fisica. È un personaggio per scrivere il quale mi sono ispirata, per esempio, a Tony Soprano, per esempio a Ray Liar, che ho avuto l'occasione di rileggere appunto da poco, e ho notato veramente anche questa lotta interna contro la vecchiaia stessa, perché poi insomma non è un personaggio privo di una sua sofferenza oggettiva, questo non lo direi mai, però questa lotta interna e quindi questo essere ancora più dispotico proprio perché senti che invece certe forze ti stanno abbandonando. E poi mi sono ispirata invece anche sicuramente a Berlusconi per tutto ciò che concerneva anche il fascino, l'animo seduttore, l'animo predatorio, questo modo di cambiare voce se c'è una donna attraente nei paraggi, no? Quindi
cosa che lui fa per esempio quando arrivano alcune badanti, ecco, in questo senso già si vede come cambia il suo atteggiamento.
Sì.
Ecco, il nonno sicuramente è un uomo arrabbiato, Alice è un'adolescente arrabbiata, quella che subisce un po' tutta la situazione è Marta, la madre appunto di Alice, figlia appunto di quest'uomo. Perché lei resta quasi sempre in silenzio, si adegua, comunque accudisce in tutto e per tutto il padre. Questo fa ancora più arrabbiare Alice, perché vede sua madre ridotta quasi ad una sensazione di, non dico schiavitù, la esagero naturalmente, ma forse questa è la sensazione che Alice prova in quel momento.
Sì, perché questa grande mitologia per cui un genitore, solo in quanto genitore, stabilisce un debito d'amore con un figlio nel momento in cui lo mette al mondo, secondo me sarebbe tempo di insomma smantellarla un po', e mi ha molto colpito anche quello che diceva Baiani in merito al suo ultimo romanzo, no?
Parliamo di Andrea Baiani con il romanzo L'anniversario, di cui abbiamo già parlato qui al Cacciatore di Libri, pubblicato da Feltrinelli, in cui parla appunto di questa famiglia e di questo padre appunto despota che occupa tutta la scena.
In un'intervista lui ha detto non è questione a volte di abbandonare la famiglia, è questione di sottrarsi, come ci si sottrae un cecchino. Tu, se c'è un cecchino che ti punta un'arma, non è che lo stai abbandonando. E quindi il fatto anche di potersi togliere da questa retorica anche molto italiana, no? Del fatto che bisogna per forza stare tutti insieme e che per forza questo debito d'amore andrà reso. Ma se uno è stato un padre o una madre totalmente anaffettiva, penso anche alla madre di Marilyn Monroe che Joyce Carol Oates racconta in maniera totalmente lacerante, quel libro è veramente una pugnalata meravigliosa, penso che non ci sia davvero questo sistema di banco dei pegni, che sia triste ragionare così, che sia molto più complesso di così. Marta però appunto è figlia di questo dovere filiale, del fatto che proprio perché non c'è stato abbastanza amore nei suoi confronti cerca lei di colmare il debito mettendone il doppio. È questa cosa che la frega fino a un certo momento, perché lei era riuscita a emanciparsi sia dal padre che poi dal marito, che non è assolutamente un padre padrone, anzi è un personaggio goffissimo al quale in realtà voglio anche molto bene, il povero Fabrizio. Però nel momento in cui il padre torna a fare parte fisica della sua vita, tutta una serie di meccanismi si riattivano.
Ecco, c'è anche una cosa che mi ha colpito di questo romanzo, che ovviamente Alice prova dei sentimenti molto forti contro suo nonno, questa rabbia incredibile, arriva anche a immaginare di ucciderlo, cioè di eliminare l'ostacolo che si interpone fra sé e sua madre, fra sé e il suo equilibrio familiare, mentale e fisico. E tutti questi sentimenti così forti lei li incanala in una sola parola, in una sola frase. A un certo punto, anzi lo ripete spesso, dice: io sono un mostro. Sono un mostro. È come se lei percepisse che insomma le sue sensazioni sono estreme e prova a darsi questa definizione. Lei già come adolescente un po' separata, insomma, dagli altri, lei dice sono brutta, sono grassa, va solo d'accordo con Anju e con Kane, insomma, si sente un po' messa da parte. Ma perché questo suo definirsi mostro?
Sì, Alice non è sicuramente la cheerleader fidanzata col quarterback della scuola. A un certo punto io credo che le piaccia quasi far sì che questo mostro, questa identità mostruosa le aderisca, perché è come dire, se non posso essere la brava figlia perché c'è già mia sorella,
se con la quale c'è un conflitto incredibile,
con la quale c'è un conflitto pure fisico, diciamolo pure, scesemena in questo libro, non sempre, ecco, però capita, ecco, se non posso essere una brava figlia, se non posso essere una figa da copertina perché appunto ha un corpo grasso e questo, con questo corpo ho un rapporto anche altalenante, perché in realtà lei ne fa anche un'armatura e a un certo punto comincia a ingrassare sempre di più, nutre questo proprio corpo, a un certo punto si fa un taglio di capelli abbastanza discutibile, perché decide di foraggiare questa immagine, visto che sta continuando a fare cose sbagliate e tutti le dicono che sbaglia, e allora lei dice va bene, allora io divento tutta sbagliata, dice tutti questi rotoli sono la mia armatura che le permette di andare avanti in mezzo a tutti questi soprusi che vede accadere alla persona che ama di più al mondo, cioè sua madre.
Ecco, questo è un romanzo in cui poi si scopriranno tante cose, i non detti delle famiglie, il passato anche di Marta, quindi della madre, ma ovviamente in questo caso non diciamo troppo perché insomma va letto il romanzo. Quello che mi interessa capire con te è anche come sei entrata nella testa di questa adolescente, perché insomma tu sei una giovane scrittrice, però non hai 16 anni, eppure io ho percepito leggendo questo romanzo proprio la sensazione estrema, la rabbia, il furore, tutto quello che passa nella testa degli adolescenti, probabilmente adolescenti di oggi e non, diciamo, come ero io un bel po' di anni fa. Come ci sei riuscita?
Io ho la fortuna di insegnare scrittura creativa e teatro a persone appunto delle medie e delle superiori da un bel po' di anni ormai, e queste persone mi hanno insegnato tantissimo. Loro mi hanno fatto capire che in realtà, per esempio, la rabbia di Alice non è che è una rabbia generazionale, è la rabbia di qualcuno la cui quiete è stata violata. E loro, ovviamente mai generalizzare, però per quel che ho capito io di loro, loro tengono molto a questa quiete, al fatto che le loro relazioni familiari e umane e amicali siano sane. È una generazione che ha voglia a volte anche solo di starsene ferma, come Alice, perché è una generazione che si è beccata la pandemia durante gli anni più fragili di formazione, si è beccata due guerre molto vicine a noi, che è nata in piena crisi economica, che sa quanto è facile perdere il lavoro e quindi che non ha tutta sta voglia di entrare nella galoppata capitalista, di fare le gavette, no? Quando ci sono tutti quegli articoli super preoccupati che dicono ecco, i giovani non accettano più i lavori. Certo, perché vogliono essere trattati meglio, non perché sono pigri o viziati, ma perché vogliono essere trattati meglio, e questo sentimento di rallentamento fa anche parte forse di un, come dire, di un istinto di decrescita che forse non è affatto sbagliato. E mi interessava scrivere un personaggio che non fosse lo strong female character che spiega ai maschi come ci si comporta nel mondo e che persegue un grande sogno. Alice non ha nessun grande sogno, Alice vuole starsene tranquilla con sua madre e si mette anche in cammino, quindi il suo viaggio dell'eroe, se vogliamo dirla appunto da scrittori, comincia quando la sua quiete viene minata, non comincia perché lei c'ha il grande sogno, è anche un diritto non averne, cavolo.
Grazie a Giulia Lombezzi, ora in libreria con L'estate che ho ucciso mio nonno, pubblicato da Bollati Boringhieri. Grazie.
Grazie a te davvero.
Ed è tutto per questa puntata, che vi ricordo trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti anche sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma mi raccomando senza l'articolo Il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti.
Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.